Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina ritorniamo al nostro studio di Prima Tessalonicesi e vorrei incoraggiarvi ad aprire la vostra Bibbia, se volete, al capitolo 5. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, iniziamo adesso l'ultimo capitolo di questa epistola meravigliosa che per molti mesi ha veramente così benedetto ed incoraggiato i nostri cuori. Mentre arriviamo al capitolo 5, questa mattina cominceremo ad esaminare i primi tre versetti. Lasciate che ve li legga. Quanto poi ai tempi e dalle stagioni, fratelli, non avete bisogno che vi si scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà proprio come un ladro nella notte. Nel mentre diranno pace e sicurezza, allora rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Una delle verità più spaventose di tutta la scrittura riguarda l'evento che è identificato al versetto 2 come il giorno del Signore. Quel termine è un termine tecnico nelle scritture che è usato per descrivere il giorno in cui Gesù ritornerà per riversare il fuoco della furia e dell'ira di Dio su tutti i peccatori del mondo. È un giorno di devastazione, è un giorno di distruzione, è un giorno di rovina ed è un giorno di condanna. E Paolo qui ci ricorda quel giorno significativo, importante, culminante e cataclismico e ci ricorda che deve ancora venire nella storia umana. E francamente non è affatto popolare parlare della furia di Dio. Non è popolare parlare dell'ira di Dio, della vendetta di Dio. Infatti raramente sentite una predicazione sul giorno del Signore, sul tempo in cui Gesù ritornerà per giudicare coloro che lo hanno rigettato. Oggi tutto deve essere positivo, incoraggiante, rassicurante e ben pochi predicatori desiderano veramente affrontare questo argomento particolare e raramente qualcuno predica sulla vendetta di Dio. Però ignorare una tale verità significherebbe essere infedeli nel proclamare ed insegnare tutto il consiglio di Dio e la Bibbia dall'Antico al Nuovo Testamento, dall'inizio alla fine, è piena di avvertimenti riguardo al giudizio di Dio, alla punizione eterna degli increduli, alla condanna, alla retribuzione, alla vendetta, all'ira, alla collera, alla furia. E infatti i profeti ebbero molto da dire su questo tema, gli apostoli ebbero molto da dire su questo tema, ma colui che ebbe più di tutti da dire su questo argomento fu Gesù stesso. E così abbiamo i profeti, gli apostoli e persino il nostro Signore Gesù come esempi del modello che tutti i veri predicatori devono seguire, e cioè avvertire gli uomini riguardo al giorno del Signore. Ora, mentre ci avviciniamo a questo passo, ricordate che Paolo ha appena terminato di spiegare il rapimento della Chiesa. Nel capitolo 4, versetti dal 13 al 18, ha descritto la natura ed il carattere del rapimento della Chiesa per incontrare il Signore Gesù nell'aria ed andare in cielo a dimorare nei luoghi che egli ha preparato e sta preparando per loro. E così il capitolo 4 termina con l'affermazione: quindi consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Vi è grande consolazione, vi è grande gioia, vi è grande speranza, grande fiducia, grande sicurezza e grande incoraggiamento nell'attesa del rapimento, quando il Signore Gesù verrà e ci porterà via da questa terra al cielo per dimorare con Lui nella casa del Padre. E dal benedetto evento del rapimento della Chiesa per essere con il Signore, Paolo passa al terribile evento che lo segue, la distruzione degli empi. Tutti coloro che si trovano sulla terra e che rigettano Cristo e rigettano Dio, sperimenteranno la furia di Dio nel giorno del Signore. Ora, ancora una volta, come abbiamo notato nel capitolo 4, lo scopo di Paolo qui non è tanto teologico o escatologico quanto pastorale. Ovviamente, tra i credenti di Tessalonica vi era turbamento riguardo ad alcune di queste questioni. La prima cosa che li turbava era il fatto che pensavano che Gesù sarebbe venuto a prenderli mentre erano ancora vivi, credevano che il rapimento sarebbe avvenuto durante la loro vita, però alcuni cristiani stavano morendo e Gesù non era ancora arrivato, e quindi la loro domanda era: che cosa succede ai credenti che muoiono? Si perderanno forse il rapimento? E perciò Paolo scrisse, come abbiamo visto nel capitolo 4, che no, i morti in Cristo risusciteranno per primi e poi noi ci uniremo a loro. Quindi saremo tutti presenti, non preoccupatevi di coloro che muoiono, siate consolati da questa verità. Ma vi era anche una curiosità nelle loro menti riguardo a quando sarebbe arrivata la fine. Quando sarebbero avvenuti il rapimento ed il giorno del Signore? Quando è che Dio avrebbe riversato la sua furia su tutta la terra? Tra l'altro loro sapevano già il giorno del Signore, lo conoscevano. In 2 Tessalonicesi 2,5 Paolo disse: ve ne parlavo quando ero ancora con voi. Quindi avevano informazioni sul giorno del Signore ed ora avevano anche informazioni sul rapimento. La Chiesa sarebbe stata rapita via e loro sapevano già che il mondo avrebbe sperimentato la furia della vendetta finale di Dio in un olocausto di giudizio cataclismico quale il mondo non ha mai visto e nemmeno concepito prima d'ora. Sapevano che stava per venire, ma la loro domanda era: quando sarebbe accaduto? E così al versetto 1 Paolo afferma quanto poi ai tempi e alle stagioni. Prima di tutto erano preoccupati per i credenti che sarebbero morti, ed ora, visto che le persone stavano morendo, si chiedevano bene quando sarebbe accaduto, quanto tempo dovremo ancora aspettare, accadrà oppure no durante la nostra vita. E quindi Paolo, volendo rispondere alle domande che senza dubbio avevano posto a Timoteo, il quale li aveva visitati e che ora, come dice il capitolo 3 versetto 6, era tornato a Paolo per riferirgli ciò che gli preoccupava, desidera parlare del giorno del Signore per rispondere alle loro inquietudini. Quindi potremmo dire che qui passa dall'insegnamento sul rapimento, che porta la Chiesa fuori dal mondo verso il cielo, all'insegnamento sul giorno del Signore, che riguarda il giudizio di Dio sugli empi nel mondo. La sua trattazione o discussione del rapimento aveva lo scopo di incoraggiare, di confortare i cristiani, e noterete anche, per favore, lì al versetto 11, che anche la sua trattazione del giorno del Signore aveva lo scopo di incoraggiare, di fortificare i cristiani, quindi i suoi obiettivi erano pastorali. Lui voleva che quelle verità avrebbero avuto impatto sulla loro vita. Ed ora, mentre parla o discute di questo giudizio del giorno del Signore, notiamo che ci sono tre aspetti che voglio farvi notare: la sua venuta, il suo carattere e la sua completezza. E per il momento considereremo solamente quel primo punto, che è la sua venuta, ma prima di farlo introduciamolo esaminando il versetto 1. Seguite attentamente. Ora, quanto poi ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che vi si scriva. Giusto una nota interessante qui: quelle prime parole, quanto poi a, potrebbero essere tradotte anche con ma riguardo a, ed esse traducono due piccole parole greche, peri de, che qualunque studente del Nuovo Testamento greco riconoscerà o sa che peri de è una piccola espressione molto familiare, compare molto spesso negli scritti dell'Apostolo Paolo quando cambia argomento e gli sta ora passando ad un altro tema, ok? Nel capitolo 4, al versetto 9, la usa anche lì, quando passa da un argomento ad un altro. Nel capitolo 4, versetto 13, nel testo greco la usa di nuovo, passando dalla discussione dei versetti dal 9 al 12, ad un altro tema nel versetto 13. Ora la usa nuovamente qui, proprio nel mentre si rivolge ad un altro argomento. Ha parlato del rapimento ed ora sta parlando del giorno del Signore, che è un evento diverso. Tra l'altro, se prendeste un Nuovo Testamento greco e scorreste, per esempio, Prima Corinzi, vi familiarizzereste molto con l'uso di questa piccola espressione. Credo che la troviate al capitolo 7, versetti 1 e 25, al capitolo 8, versetto 1, al capitolo 12, versetto 1, al capitolo 16, versetto 1, come modo per cambiare argomento. E così notiamo di nuovo qui la parola fratelli. Molto spesso quel tipo di appellativo rappresenta un nuovo richiamo all'attenzione, ed un nuovo richiamo all'attenzione introduce un nuovo argomento, un nuovo pensiero, una nuova idea. Perciò sia l'uso di peride sia l'uso della parola fratelli sono elementi impiegati per introdurre una nuova linea di discorso. Notiamo persino l'uso della parola fratelli al versetto 13 e la parola fratelli al versetto 9 e quella parola fratelli di nuovo al versetto 1. Quindi sembra che egli si stia muovendo da tema a tema, da un tema all'altro in questa trattazione, usando la parola fratelli come un nuovo richiamo all'attenzione. Quindi qui possiamo dire che, pur parlando dello scenario generale degli ultimi tempi, sta passando da un evento, che è il rapimento della Chiesa, ad un altro, che è il giorno del Signore, il giudizio sugli empi. E entrambi gli eventi hanno implicazioni per la Chiesa e per i credenti, proprio come vediamo dal fatto che li esorta all'incoraggiamento e all'edificazione alla fine di questa sezione. Ora, proprio mentre consideriamo questo testo, dobbiamo comprendere un contesto molto, molto semplice, che è lo sfondo, che sarebbe questo. I credenti tessalonicesi erano curiosi di sapere quando tutte queste cose degli ultimi tempi sarebbero accadute. E non è una curiosità difficile da comprendere per noi, vero? È stata una curiosità presente lungo tutta la storia della Chiesa e continua ad essere una curiosità che non trova mai soddisfazione. Ancora al giorno d'oggi ci si chiede quando accadrà. Prima si chiedevano perché quelle persone stavano morendo se Gesù stava per tornare, perché non gli permette di vivere finché egli non ritorna, e poi, se continua a tardare la sua venuta, allora quando accadrà? Quando tornerà? E quindi volevano sapere, volevano conoscere i tempi e le stagioni, un'espressione molto interessante, un'espressione affascinante. Era diventata, credo, un'espressione tecnica per indicare la seconda venuta. Viene usata lì in Atti 1.7, dove il nostro Signore dice che non spetta a voi conoscere i tempi e le stagioni. In greco sono i chronos e i kairos, due tipi diversi di tempo. Suppongo che possano essere usati in modo intercambiabile, che potrebbero sovrapporsi, qui potrebbero riferirsi in senso molto generale semplicemente al tempo della fine, ma se dovessimo distinguere le due parole, chronos è la parola da cui deriva cronologia, che significa semplicemente il tempo dell'orologio, il tempo del calendario, il tempo cronologico. Kairos invece significa stagioni, epoche o eventi. Guarda al tempo non dal punto di vista di un giorno o di un'ora, guarda al tempo dal punto di vista di un evento, di un'epoca, di qualcosa che è accaduto. Parliamo per esempio dei tempi dei gentili, o parliamo dei tempi moderni, con quello ci riferiamo o intendiamo dire che questo periodo della storia è caratterizzato da certi eventi. E quindi sono curiosi per quanto riguarda il tempo, in termini di cronologia, sono curiosi per quanto riguarda gli eventi della fine, al tempo di periodo e alle epoche che segnano la fine. E tra l'altro vorrei semplicemente farvi notare che l'uso dei plurali qui, quanto ai tempi e alle epoche, indica la pluralità dei tempi cronologici e la pluralità degli eventi significativi che compongono la fine. Per esempio, pensate solamente ai tempi diversi dal punto di vista cronologico. Alla fine dell'età abbiamo un periodo chiamato la 70ª settimana di Daniele. In Daniele 9 è molto chiaro che egli dice che è profetizzato sulla nazione di Israele un periodo finale di 7 anni nel quale Dio porterà a compimento la sua opera con Israele. Quello è il periodo dei 7 anni che conosciamo come la 70ª settimana di Daniele. Vi è anche un periodo chiamato la Grande Tribolazione, indicato come 3 anni e mezzo, 1260 giorni, viene anche chiamato un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Vi è un altro periodo aggiunto a quello, proprio da Daniele, 1290 giorni, che aggiunge altri 30 giorni, poi Daniele fa riferimento ai 1335 giorni, e poi vi è il regno milleniale di 1000 anni, menzionato nel libro dell'Apocalisse. Quindi abbiamo il tempo della 70ª settimana di Daniele, il tempo della grande tribolazione, abbiamo il tempo del regno milleniale, abbiamo quelli sono tempi diversi, cronologie diverse, nelle quali avranno luogo certe epoche, certi eventi, e poi abbiamo un certo numero di eventi, abbiamo il rapimento della Chiesa, abbiamo l'ascesa dell'Anticristo, abbiamo la salvezza della nazione di Israele, abbiamo una serie di una serie di giudizi che giungono attraverso mezzi naturali e poi abbiamo una serie di giudizi che giungono attraverso mezzi soprannaturali. Abbiamo il ritorno di Gesù Cristo, abbiamo la battaglia di Armageddon, la distruzione delle nazioni del mondo, abbiamo il giudizio delle pecore e dei capri, abbiamo l'instaurazione del regno millenniale, abbiamo il legamento di Satana, poi il suo scioglimento, la ribellione mondiale, la distruzione del mondo e poi la creazione del nuovo cielo e della nuova terra. Molti tempi e molte epoche compongono la fine. E nella loro curiosità, loro volevano sapere quando sarebbe accaduto tutto. Puoi forse dirci quando? Puoi dirci qualcosa in merito? E quello era a livello della loro curiosità. Temevano, suppongo, di non essere spiritualmente pronti al ritorno del Signore, così da potersi perdere il rapimento. E forse pensavano che ci fosse qualcosa che dovevano fare in vista di questa realtà per essere sicuri di non perdersi il rapimento e finire nel giorno del Signore. Non volevano essere colti di sorpresa. E quindi Paolo dice loro al versetto 4, perciò, fratelli, voi non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi non appartenete al giorno del Signore, quello non è per voi. Non siete nelle tenebre, voi siete figli della luce, non appartenete al giorno del Signore. Voi appartenete al rapimento, non al giorno del Signore. Ma a questo punto probabilmente avevano alcune paure, alcune domande, si stavano interrogando. A quanto pare non passa molto tempo prima che qualcuno arrivi e dica loro che si trovavano nel giorno del Signore e quindi cominciavano a sperimentare un po' quella persecuzione, quell'ostilità, quell'animosità e qualcuno gli stava probabilmente dicendo, come leggiamo in Seconda Tessalonicesi 2, che erano già nel giorno del Signore e Paolo deve dire no, non siete nel giorno del Signore, sapete quello che vi ho detto riguardo al giorno del Signore, sapete che non può venire finché l'anticristo non sia manifestato, sapete che non può venire finché egli non profani il tempio con i sacrifici, non siete nel giorno del Signore. Bene, quello ci indica che la persecuzione e l'ostilità che si levavano contro di loro li rendevano timorosi del fatto che forse avrebbero perso il rapimento e si sarebbero trovati nel giorno del Signore. Quindi erano confusi, perlomeno nella loro mente, e volevano sapere, primo, che cosa succede alle persone che muoiono, e nel capitolo 4 Paolo dice no, saranno presenti al rapimento, e secondo, quando accadrà, è adesso, è più avanti, ci siamo già dentro, ed egli dice loro, quanto ai tempi e alle epoche, fratelli, guardate qui, non avete bisogno che vi si scriva nulla, non avete bisogno che vi sia scritto nulla. Avevo usato quella stessa espressione nel capitolo 4 versetto 9. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che qualcuno vi scriva, perché voi stessi siete istruiti da Dio stesso. È quasi la stessa cosa che sta dicendo qui. Non avete bisogno che vi sia scritto nulla, perché voi stessi sapete molto bene, non avete bisogno di ulteriori informazioni. Avete già tutte le informazioni che vi servono riguardo a questo. E potreste dire, aspetta un attimo. Vuoi dire che abbiamo già tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno riguardo al giudizio che sta per venire, riguardo alla venuta di Cristo, riguardo al giorno del Signore? Non sappiamo quando accadrà però. Ora vorremmo conoscere tutte le cronologie e tutte le epoche, abbiamo bisogno di sapere tutto quello. E gli disse, non avete bisogno di sapere quello, non avete bisogno di saperlo, perché sapete già tutto ciò che avete bisogno di sapere. Tra l'altro non sono gli unici ad avere questa curiosità, i discepoli avevano la stessa curiosità, infatti fu proprio la loro curiosità a dare inizio al discorso del Monte degli Ulivi in Matteo 24, quando i discepoli andarono da Gesù in disparte e dissero, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta alla fine dell'età presente? E poi in Atti 1:6 dissero, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno? Avevano la stessa curiosità riguardo ai dettagli temporali. Quanto dovremo aspettare? Quando arriverà il Signore? Ora, ascoltate attentamente. La risposta di Paolo è che la preparazione spirituale per la venuta di Cristo non consiste nel fissare date, nel guardare l'orologio o nel cercare segni. Non per i credenti. Sta dicendo, non avete bisogno che vi sia scritto nulla, perché voi non sarete lì. Versetto 9, Dio non vi ha destinati all'ira a livello eterno, e al versetto 4 dice che Dio non vi ha nemmeno destinati al giorno del Signore. Il punto di Paolo è che sapete già tutto ciò che dovete sapere e tutto ciò che Dio vi ha detto. In Seconda Tessalonicesi 2 dice sostanzialmente la stessa cosa. Dice, non vi ricordate che proprio mentre ero ancora con voi vi ho parlato, vi ho detto queste cose? Mi cari, la vostra preparazione spirituale per il ritorno di Cristo non è collegata al fissar date, al guardare l'orologio, al cercare segni. Non avete bisogno di sapere quelle cose. Ora, sulle questioni per le quali avevano bisogno di conoscenza, Paolo la diede, capitolo 4, versetti dal 13 al 18, avevano bisogno di comprendere il rapimento, il carattere, la natura del rapimento, non gli spiegò il tempo, da nessuna parte nella Bibbia vediamo il tempo, esatto, in nessun punto. E quando si tratta del giorno del Signore, tutti gli eventi che lo circondano, tutte le cose della fine, tutti i tempi, tutte le epoche, sta dicendo non avete bisogno di saperli. E vi dirò ciò che avete bisogno di sapere e ciò che potete sapere, quello però non è qualcosa che avete bisogno di sapere, inoltre non potete comunque saperlo. In Matteo 24 Gesù stesso fa un'affermazione veramente sorprendente, Matteo 24:36, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo né il Figlio, ma solamente il Padre. Nessuno lo sa, non gli uomini, non gli angeli, non il Figlio di Dio incarnato nella sua limitazione, nemmeno lui lo sa, dice. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetto 32, ma quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, né il Figlio, ma il Padre solo. Quindi siate attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il tempo stabilito. Non potete saperlo, nessuno lo sa. Atti 1:7, non spetta a voi conoscere i tempi e le stagioni, le epoche, fratelli, che il Padre ha stabilito con la propria autorità, non spetta a voi saperlo, non abbiamo nemmeno bisogno di saperlo, conoscere quello sarebbe controproducente, non è vero? Se sapessimo quando Gesù verrà per rapire la sua Chiesa e quando verrà nel giudizio del giorno del Signore, se conoscessimo il momento preciso di tutto quello, potrebbe renderci spiritualmente indifferenti se fossimo molto lontani da quella data. Oppure metterci in una condizione di panico se fosse vicino. E quindi Dio ha scelto di non rivelare il tempo delle epoche finali affinché tutti i credenti vivano sempre nell'attesa e nell'aspettativa. Perciò dice non avete bisogno di saperlo, dice che sapete già molto bene ciò che avete bisogno di sapere. E che cos'è quello? Che il giorno del Signore verrà proprio come un ladro nella notte. Allora, questo ci porta al primo punto del nostro schema, la sua venuta. La sua venuta. Egli ci sta per parlare della sua venuta, ci sta per dire ciò che in realtà già conosciamo. Ciò che sta dicendo qui è che l'unica cosa che dovete sapere è che accadrà quando nessuno cosa? Se lo aspetta. Se lo aspetta. Accadrà quando nessuno se lo aspetta. È proprio quell'elemento di imprevedibilità che gli sta a cuore. Erano curiosi per quanto riguarda i tempi e le stagioni, e quindi egli inizia la sua risposta e dice che l'unica cosa che dovete sapere è che il giorno del Signore verrà quando meno ve lo aspettate, quando le persone vive in quel tempo non se lo aspetteranno. E poi da lì passa ad una sezione di esortazione a vivere in modo santo alla luce di quella realtà. Ora guardiamo al versetto 2 insieme in modo più dettagliato. Poiché voi stessi sapete molto, ebbene quel molto bene di akrebos significa che lo sapete esattamente. È una parola che proviene dall'ambito della ricerca, indica una ricerca accurata e diligente per arrivare ad una certa conclusione. Voi sapete perfettamente, sapete esattamente, sapete accuratamente che sarà qualcosa di inatteso, ve l'ho detto? E sappiamo già da questa epistola, tornando al capitolo 1, versetto 10, che tutta la Chiesa stava aspettando che cosa? Il ritorno di Cristo dal cielo. Nel capitolo 2, versetto 19, Paolo ricorda loro la venuta del Signore Gesù. Nel capitolo 3, versetto 13, ricorda ancora loro la venuta del Signore Gesù. Il capitolo 4 parla del rapimento e mai dice loro quando? Mai. Non dice loro mai. E la ragione per cui non glielo dice è perché non potete saperlo. Torniamo a Matteo 24. Tornereste con me per un momento lì a Matteo 24? È meglio che avrete la vostra Bibbia a portata di mano perché ci sposteremo un pochino, ma questo è veramente essenziale. In Matteo capitolo 24, al versetto 36, Gesù, qui ha parlato del tempo della fine, ha parlato della sua seconda venuta e ha parlato di quando verrà in un giudizio terrificante ed anche di quando verrà per radunare gli eletti dai quattro angoli del mondo. Sta parlando del fatto che il cielo e la terra passeranno, al versetto 35, e tutto quello che riguarda il tempo della fine, ma al versetto 36 dice quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, gli angeli in cielo non lo conoscono, il Figlio sulla terra non lo conosce, solamente il Padre lo sa, lo conosce. Quindi questo è il grande segreto, no, amici? Il tempo non lo conosciamo, e poi descrive le condizioni più interessanti. Versetto 37, La venuta del figlio dell'uomo sarà proprio come ai giorni di Noè. Infatti, come in quei giorni, prima del diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Cosa significa? Che erano completamente indifferenti a 120 anni di Noè, che faceva che cosa? Che li avvertiva, che predicava la giustizia, li ammoniva, ed essi erano indifferenti. Ed erano indifferenti proprio fino al momento in cui egli entrò nella cosa. E rimasero comunque indifferenti finché poi venne il diluvio e li portò tutti via. Quindi la venuta del figlio dell'uomo sarà così. Sarà per la generazione che sarà viva quando accadrà, sarà un qualcosa di inatteso. Sarà inattesa. E questo è sorprendente. Perché gli ha appena descritto, a partire dal versetto 4, ogni genere di cose che le persone viventi in quel tempo potrebbero osservare. Dice al versetto 6 che vi saranno guerre e rumori di guerre, e ci sarà nazione che si leverà contro nazione, regno contro regno, vi saranno carestie, vi saranno terremoti. E poi continua parlando di falsi profeti che svieranno le persone, parla dell'abominazione della desolazione di cui parlò il profeta Daniele quando il tempio sarà profanato. Parla di una tribolazione terribile a venire, versetto 21, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, e tutto quello accadrà nel mondo, eppure essi continueranno a vivere come sempre, allegri, prendendo moglie, prendendo marito, mangiando, bevendo, vivendo semplicemente la loro vita, fino al momento in cui giungerà il tempo e saranno spazzati via. Ed accadrà velocemente, continueranno a fare le cose come sempre, versetto 40, due uomini lavoreranno in un campo, uno verrà preso, l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa, l'altra sarà lasciata. Accadrà proprio mentre le persone staranno svolgendo semplicemente i loro doveri normali della vita. E al versetto 42 dice: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Però sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte verrebbe il ladro, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Gesù disse quello ad una folla di persone che non avrebbero mai sperimentato queste cose qui. Sarebbero già morti e quello non sarebbe accaduto, ma egli mise ogni generazione sull'avviso dicendo che dovevano vivere, che dobbiamo vivere nell'attesa, giusto? Perché solamente Dio Padre sa quando accadrà, ed il punto, il suo punto, è che sarà un qualcosa di improvviso e sarà un qualcosa di inatteso. Tornando al versetto 27 di Matteo 24, dice che sarà come un lampo che guizza da oriente a occidente, proprio come un lampo di luce, ed il figlio dell'uomo sarà qui, in un momento, in un tempo in cui le persone non penseranno che stia per accadere. Quindi il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte, e possiamo ringraziare il nostro Signore Gesù per quell'analogia. Egli non è un ladro, ma il giorno del Signore verrà come un ladro. È lui che lo disse proprio lì al versetto 43, che se il padrone di casa avesse saputo a quale ora della notte sarebbe venuto il ladro, avrebbe vegliato. Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Ora, oltre a quello, Paolo dice: non avete bisogno di sapere nulla per quanto riguarda il tempo, non avete bisogno di sapere nulla per quanto riguarda le date. E, naturalmente, visto che siete i redenti, andrete nel rapimento e quindi non sarete nemmeno presenti per quell'evento. Al mondo, alla Chiesa, è stata data informazione sufficiente. Chiesa, tu non appartieni a quel giorno, non lo attraverserai nemmeno, sarai rapita via. Questo è quello che dovete sapere. Però dovete anche vivere la vostra vita alla luce sia della venuta di Cristo per i suoi, sia del terrificante e terribile giudizio sui figli delle tenebre che verrà nel futuro. Per il mondo sta arrivando un giorno di giudizio, non potete sapere quale giorno e quale ora, ed anche quando i segni precursori cominceranno a verificarsi e ci saranno guerre, rumori di guerre, carestie, terribili pestilenze, piaghe, malattie, terremoti e tutte quelle cose cominceranno ad intensificarsi e l'anticristo sorgerà e vi sarà la desolazione nel tempio lì a Gerusalemme e tutto quello starà accadendo, sorprendentemente il mondo che sarà vivo in quel tempo non si aspetterà che Cristo venga. Sarà tutto inatteso e non saranno pronti. Nessun ladro sano di mente annuncia l'ora della sua venuta. Non ricevete mica una cartolina che dice: giovedì verrò a derubare casa vostra tra le 8 e le 10. Potreste magari non esserci. La generazione viva al tempo dell'evento del giorno del Signore avrà visto molti eventi preliminari, ma non saranno comunque pronti. Avranno prove sufficienti per sapere che la cosa è vicina e che dovrebbero essere pronti, ma non conosceranno esattamente il giorno né l'ora. Guardate il capitolo 24, versetto 50. Il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se lo aspetta e nell'ora che non conosce, e lo taglierà a pezzi e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Non lo sapranno? E poi più avanti, al versetto 44 di questo capitolo, dice: fareste meglio ad essere pronti, perché egli sta venendo quando meno e verrà quando meno ve lo aspettate. Capitolo 25, versetto 13: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. In Luca, guardate al capitolo 12, giusto per mostrarvi un po' l'uso completo, no? Per così dire, di questa analogia. Luca 12, 35, questa è una descrizione molto vivida da parte del nostro Signore. Dice: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, e siete simili a uomini che attendono il loro padrone quando tornerà dalle nozze, affinché quando viene bussa gli aprano subito la porta. Beati quei servi che il padrone al suo arrivo troverà vigilanti. In verità vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e si avvicinerà per servirli. Se viene alla seconda veglia o anche alla terza e li trova così, beati sono quei servi. E sappiate questo, che se il padrone di casa avesse saputo a quale ora sarebbe venuto il ladro, non avrebbe lasciato scassinare la sua casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Questa è la chiave. Il concetto del ladro è il concetto di un qualcosa di inatteso, qualcosa che non è stato invitato ed è inatteso. E troviamo anche la stessa analogia in Apocalisse, capitolo 16, versetto 15. In Apocalisse 16, 15 ci viene detto: ecco, io vengo come un ladro. E lo ripeto di nuovo, il Signore non è un ladro, ma viene improvvisamente, inaspettatamente, come il ladro. Beato colui che veglia e che custodisce le sue vesti, affinché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E il punto è che se uno si toglie i vestiti e va a letto, e nel cuore della notte viene derubato, e dal mattino si aggira ovunque e non ha nulla da mettersi addosso, quella sarebbe una vergogna. E quindi dice: fareste meglio a rimanere vestiti e svegli, perché io sto per tornare e verrò quando meno ve lo aspettate. C'è un altro uso di questa stessa metafora, non in senso escatologico, ma in senso storico, in Apocalisse 3:3, con la chiesa di Sardi, dove essi vengono avvertiti e gli viene detto loro che se non cambiano le loro vie, il Signore verrà improvvisamente come un ladro su di loro in giudizio. Quindi il concetto del ladro nella notte, l'espressione nella notte viene usata solamente qui, gli altri parlano di un ladro, ma questo aggiunge nella notte, perché è un presupposto ovvio che il ladro venga di notte, sotto la copertura delle tenebre, e quello si adatta esattamente anche a ciò che Paolo vuole dire per quanto riguarda i figli del giorno e i figli della notte, che è la sua applicazione principale, pratica di tutto questo concetto. Quindi, rispondendo alla loro domanda, ora seguite il ragionamento, ok? Rispondendo alla loro domanda, Paolo cita l'insegnamento di Gesù e dice che il tempo esatto non può essere conosciuto, non può essere conosciuto, e voi sapete già tutto quello che avete bisogno di sapere. Però, dicendo quello, volendo che comprendano che non avevano bisogno di conoscere i tempi e le stagioni, cita il Signore stesso quando dice che la sua venuta sarà come quella di un ladro nella notte, e facendo quello introduce quindi l'espressione il giorno del Signore. Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Questo ci lascia con una domanda: che cos'è questo giorno del Signore? Come dobbiamo comprenderlo? Che cos'è? È uno dei termini più importanti della Bibbia stessa, ricorre più e più volte in riferimento ad eventi futuri molto espliciti. Parla del giudizio futuro di Dio, però che cos'è precisamente? Ora voglio che seguiate attentamente, perché questo vi darà una comprensione fondamentale di un concetto molto importante che incontrerete ripetutamente nel vostro studio della Bibbia. 4 volte nel Nuovo Testamento viene menzionato il giorno del Signore, in molte altre occasioni vi si fa riferimento, però 4 volte viene usata l'espressione giorno del Signore. Atti 2:20, qui, 2 Tessalonicesi 2:2 e 2 Pietro 3:10. Ma qualunque cosa gli scrittori del Nuovo Testamento comprendessero riguardo al giorno del Signore, l'avevano ricevuta dai profeti dell'Antico Testamento. Quindi se vogliamo comprendere che cos'è questo giorno del Signore, dobbiamo comprendere che cosa significava per i profeti dell'Antico Testamento che lo avevano annunciato. E permettetemi quindi di darvi un semplice elenco di versetti che descrivono il carattere del giorno del Signore. Ascoltate qui, ok? Questo è quello che i profeti dissero per quanto riguarda il giorno del Signore. Isaia 2:12, poiché il giorno dell'Eterno, il giorno del Signore, degli eserciti, verrà contro tutto ciò che è superbo ed elevato, contro tutto ciò che è innalzato, ed esso sarà abbassato. Isaia 13:6, urlate, perché il giorno del Signore è vicino. Isaia 13:9, ecco, il giorno del Signore, il giorno dell'Eterno, viene, è un giorno crudele, con indignazione ed ira ardente, per ridurre la terra in desolazione. Gioele 1:15, poiché il giorno del Signore è imminente e verrà come distruzione dalla mano dell'Eterno. Gioele 2:11, il giorno dell'Eterno è grande ed assai terribile. Gioele 2:31, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Amos 5:18, guai a voi che desiderate il giorno del Signore, perché che vi gioverà il giorno dell'Eterno? Amos 5:20, non è forse il giorno del Signore tenebre e non luce? Malachia 4:5, ecco, io vi manderò il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sofonia 1:14, il grande giorno dell'Eterno è vicino e viene in grande fretta, il rumore del giorno dell'Eterno è amaro. E poi questo, Sofonia 1:15, quel giorno è un giorno di ira, un giorno di tribolazione e di angoscia, un giorno di devastazione e desolazione, un giorno di tenebre ed oscurità, un giorno di nuvole e di fitta oscurità. È tutto negativo. Tutta la profezia riguardante il giorno del Signore parla di giudizio, parla dell'abbassare gli uomini, è ira, è collera, desolazione, vendetta, distruzione, terrore, e viene descritto come un tempo di oscurità, un tempo di tenebre, un tempo di angoscia, di tribolazione, sempre. 6 volte viene definito come un giorno di rovina, 4 volte viene chiamato come un giorno di vendetta. Ora, sempre il giorno del Signore si riferisce quindi ai momenti più culminanti del giudizio di Dio sugli empi, sui malvagi. È il momento più culminante della furia di Dio in un colpo finale che consumerà gli empi. È un momento culminante. Ora, è vero che nell'Antico Testamento vi furono occasioni in cui Dio riversò la sua ira sui popoli e usò nella sua provvidenza, usò mezzi umani controllati da lui stesso, come una nazione che distrugge un'altra nazione, oppure usò carestie, usò terremoti, usò altri eventi naturali come strumenti del suo giudizio. Ma questi sono solamente dei preludi al cataclisma finale, onnipotente e soprannaturale, che concluderà il grande giudizio sugli empi. E così sarà anche alla fine. Vi saranno guerre, vi saranno carestie, vi saranno malattie, probabilmente la piaga dell'AIDS o cose simili ad altre cose. Quelli saranno mezzi naturali attraverso i quali Dio inizierà a manifestare la sua ira contro gli empi, ma saranno solamente preliminari rispetto alla piena esplosione della furia del Figlio di Dio che verrà in potenza soprannaturale e consumerà tutti gli empi. E così in tutto l'Antico Testamento troviamo esempi di questo tipo, in cui Dio usa mezzi naturali ed usa uomini per esercitare la sua ira contro alcuni popoli, però poi infine, in un modo culminante, avverrà questo grande cataclisma che concluderà quel giudizio e che storicamente rappresenta un po' il cataclisma soprannaturale finale chiamato il giorno del Signore definitivo. E così, anche nell'Antico Testamento, vi furono diversi giorni del Signore, in senso storico, quando Dio intervenne e spazzò via il suo popolo. Il regno del nord fu spazzato via in cattività, come ricorderete. Il regno del sud, Giuda, fu travolto in un olocausto di giudizio, privato della sua terra e deportato per il giudizio di Dio. E i profeti chiamarono quegli eventi giorno del Signore. ed essi furono preceduti da certi giudizi che fungevano come preliminari o da precursori, e poi, vum, venne la distruzione finale. Quelli erano quadri storici dell'evento ultimo, quando vi saranno guerre, carestie, terremoti e cose simili, e poi, vum, Dio spazzerà via tutti in un cataclisma finale. E quando, nel mentre osservate lo sviluppo dei giudizi, dei sigilli nell'Apocalisse, e lo faremo la prossima volta, i giudizi delle trombe, delle coppe, vedete che all'inizio quei giudizi cominceranno a dispiegarsi e vi saranno guerre, vi saranno terremoti e carestie, e poi improvvisamente si passa dal naturale al soprannaturale. Quando si arriva al sesto sigillo, per esempio, all'improvviso iniziano a verificarsi olocausti soprannaturali, perché l'ira di Dio raggiungerà un po' il culmine del giorno del Signore. Quindi è importante comprendere questo concetto qui. Il Nuovo Testamento chiama quel giorno il suo giorno, lo chiama il giorno dell'ira, lo chiama il giorno dell'ira e della rivelazione, lo chiama il grande giorno dell'Iddio onnipotente. Pietro lo chiama in 1 Pietro 2,12 il giorno della visitazione. Però sempre, ascoltate attentamente, ok? Sempre è il tempo in cui Dio scatena e scatenerà la sua furia finale sui peccatori della terra e li spazzerà via. Ora, giusto una breve nota qui. Questo giorno deve essere distinto dal giorno di Cristo, o dal giorno del Signor Gesù, o dal giorno del Signor Gesù Cristo, o dal giorno di Gesù Cristo. Tutte quelle espressioni vengono usate. Il giorno di Cristo viene usato in Filippesi, il giorno del Signor Gesù in Prima e Seconda Corinzi, ed il giorno del Signor Gesù Cristo in Prima Corinzi 1:8. Ora, ascoltate molto attentamente. Il giorno di Cristo, o del Signor Gesù Cristo, o del Signor Gesù, ha sempre a che fare con, osservate bene, con i credenti. Ha sempre a che fare con il tempo della ricompensa da parte di Cristo, il tempo in cui i credenti entreranno nella loro redenzione, nella loro ricompensa e nella loro gloria eterna. Il giorno di Cristo dunque è associato al rapimento, è associato alla redenzione e alla ricompensa dei santi. Il giorno del Signore invece è associato al giudizio sugli empi. E vi è ancora un'altra espressione, il giorno di Dio, usata in 2 Pietro 3,12, e quello si riferisce all'eternità, quello è il giorno di Dio. Il giorno di Cristo, egli prenderà la sua chiesa, il giorno del Signore, o il Signore sovrano verrà in giudizio, il giorno di Dio, lo stato eterno, quindi è necessario fare queste distinzioni. Il giorno del Signore, dunque, deve essere visto come un periodo di giudizio, giudizio sugli empi, giudizio in un cataclisma finale che giungerà al culmine di altri giudizi preliminari. Ed è proprio per questo che quando aprite l'Apocalisse e vediamo i primi cinque sigilli sono preliminari, mentre il sesto sigillo, boom, all'improvviso tutto diventa nero, il sole si oscura, la luna si oscura, il cielo si ritira, le stelle cominciano a cadere, le persone gridano alle rocce dai monti di cadergli addosso, e quello è l'inizio del giorno del Signore, ma adesso segue quei segni precursori che sono delineati prima e li esamineremo in dettaglio nel prossimo studio. Ora, quando Gesù disse che questo giudizio del giorno del Signore verrà come un ladro alla notte, intendeva dire che verrà inaspettatamente, anche se vi saranno segni premonitori e molte cose che accadranno, il mondo non ci crederà, non ci crederà. Infatti, guardate il versetto 3, essi diranno che cosa? Diranno che cosa? Diranno pace e sicurezza, e lo spiegherò la prossima volta. Come potranno mai dire una cosa del genere? E vi dirò come potranno dirlo, e vi dirò anche il perché lo diranno, ma questo è quello che diranno. Diranno, oh, tutto andrà bene, ma come potranno mai credere una cosa del genere? Quando ci saranno tutte quelle robe che succederanno, terremoti, guerre, rumori di guerra, carestie, eppure è proprio quello che diranno, non se lo aspetteranno. E così vi è sempre questo senso di imminenza che verrà come un ladro, verrà come un ladro, verrà quando meno ce lo aspettiamo, verrà all'improvviso. C'è sempre questa imminenza, questa vicinanza, questa aspettativa, è sempre presentata, è sempre proiettata questa idea di imminenza nei passi del giorno del Signore. Ascoltate Ezechiele 33, il giorno è vicino, il giorno dell'Eterno è vicino, Gioele 2.1, il giorno del Signore viene ed è vicino, Gioele 3.14, il giorno dell'Eterno è vicino, Abdia 15, il giorno del Signore su tutte le nazioni è vicino, Sofonia 1.7, il giorno dell'Eterno è vicino, Zaccaria 14.1, ecco viene il giorno dell'Eterno. Lo dicevano allora e non siamo ancora arrivati a quel momento, ma vi è sempre stato questo senso che questo potrebbe arrivare in qualsiasi momento. I profeti stavano anche guardando ad un giorno del Signore storico che era vicino e che sarebbe stata un'anticipazione di quello finale, e così devo menzionare questa cosa qui molto importante da un punto di vista interpretativo. Ogni volta che i profeti scrivono riguardo al giorno del Signore, stavano guardando due cose. Stavano guardando al giorno del Signore storico, che sarebbe accaduto presto, stavano anche guardando al compimento ultimo del giorno del Signore finale. Perciò quindi qua parliamo di una profezia a doppio orizzonte, una profezia con un adempimento più vicino ed uno più lontano, e questo non dovrebbe sorprenderci. Molti dei salmi che Davide scrisse riguardavano se stesso, però erano anche messianici, non è vero? In realtà stavano parlando del Messia. Quando Davide disse nel Salmo 69: gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me e lo zelo della tua casa mi consuma, sta dicendo: Dio, ti amo così tanto, sono così zelante per la tua casa che quando tu vieni oltraggiato io ne sento il dolore. Sta parlando del proprio cuore, però quando Gesù venne e purificò il suo tempio, Davide stava parlando di lui. Quindi vediamo all'orizzonte, in molti dei salmi messianici vediamo il Messia, anche se il testo stava parlando di una persona vissuta nel passato, in quel momento. Leggete Isaia 7,14: una vergine conceperà e partorirà un figlio. Quando leggete pensate che debba riferirsi al tempo di Isaia, però quando arrivate al Nuovo Testamento, guardate indietro, scoprite che stava parlando del Messia. Quindi molte volte vi è un significato vicino ed uno lontano. Quando si tratta della profezia del giorno del Signore, quello è molto tipico, lasciate che vi dia un'illustrazione. Guardate ad Abdia, versetti dall'1 al 14, sta parlando del giudizio su Edom. Dio sta per giudicare Edom, quella nazione confinante che aveva rigettato il vero Dio, e dice: manderò il mio giudizio su di te, Edom, e sarà un giudizio del giorno del Signore, tipo del giorno del Signore. Però quando arrivate al versetto 15, allora dice: il giorno del Signore è vicino per tutte le nazioni, e salta direttamente alla fine dei tempi e comincia a descrivere gli ultimi tempi e come tutte le nazioni saranno portate in giudizio. E prima che tutto sia concluso, proprio alla fine del versetto 21, il regno apparterrà al Signore ed il Signore regnerà dopo quel giudizio finale. Guardate a Sofonia, per esempio, che si trova qualche libro più avanti. E Sofonia, capitolo 1, parla di un giorno del Signore, versetto 7, Sofonia 1:7: tacete davanti al Signore, l'Eterno, perché il giorno del Signore è vicino. E continua a descrivere il giorno del Signore fino al versetto 14, dice: il grande giorno dell'Eterno è vicino e molto in fretta. Sta ascoltando e sta dicendo: ascoltate, potete udirlo. Poi tra l'altro lui si trova solamente circa 15 anni dall'esilio babilonese di Giuda nel 605 a.C., quindi dice che stava arrivando presto, stava parlando di un giorno del Signore storico che stava per venire, quando saranno trascinati in cattività e portati via dalla loro terra. Però quando poi arrivate al capitolo 3 di quella breve profezia, improvvisamente salta attraverso tutti i millenni della storia verso un altro giorno. Nel capitolo 3, al versetto 8 fino al versetto 20, non prenderò il tempo per leggerlo, però qui sta guardando al giorno del Signore finale e all'instaurazione del regno di Cristo dopo che il giorno del giudizio sarà venuto su tutto il mondo. Isaia fa la stessa cosa, e non vi porterò nemmeno lì, però sta parlando del giorno del Signore finale e culminante, quando il regno meridionale di Giuda sarà travolto nella cattività. E poi Isaia passa al giorno del Signore finale in senso escatologico, saltando dall'evento storico a quello escatologico, cioè all'evento finale del giudizio, quel grande giorno di resa dei conti per tutte le nazioni. E così quello era un modello profetico tipico. Quindi mentre studiate l'Antico Testamento ed incontrate un po' un passo che parla del giorno del Signore, potreste scoprire che i profeti dell'Antico Testamento intrecciano talmente la storia dell'escatologia e le fondano così strettamente insieme che talvolta è difficile tracciare la linea netta tra ciò che è storico e ciò che è escatologico. Però non lasciatevi scoraggiare da quello, è una cosa molto difficile da fare. Però essi vedevano delle indicazioni preliminari dell'arrivo del giudizio di Dio, seguite dall'intervento di Dio in una sorta di giudizio del giorno del Signore che spazzava via il popolo, come anticipazione del giorno finale, quando Dio userà alcuni giudizi preliminari, umani e provvidenzialmente orchestrati, che culmineranno nel giudizio definitivo, nello spazzare via gli empi per mezzo del suo intervento soprannaturale. Quindi, come scrisse un autore, il giorno escatologico si staglia sullo sfondo all'orizzonte lontano, e scrive: il giorno del Signore era vicino perché Dio stava per agire, e l'evento storico era in un certo senso un'anticipazione del lato escatologico finale, e l'imminenza storica del giorno del Signore non includeva tutto ciò che il giorno del Signore significava, perché la storia e l'escatologia erano tenuti in una tensione dinamica perché entrambe erano il giorno del Signore. Fine della citazione, così scrive George Ladd. Ora, se osservate il carattere e la venuta del giorno del Signore, Gioele lì ci offre probabilmente una delle dichiarazioni più dirette per quanto riguarda la sua natura. Ascoltate quello che disse Gioele 2:30: farò prodigi nei cieli e sulla terra, ci sarà sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E poi aggiunge: chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, coloro che conosceranno il Signore saranno liberati da quel giorno. Però esso verrà, il cielo si oscurerà, sangue, fuoco, fumo, oscurità e poi il giudizio terrificante. E se pensate che quello sia impressionante, il Nuovo Testamento è molto più esplicito di così. E dovremo ritornare su questa descrizione vivida che il Nuovo Testamento ci offre, è un qualcosa di spaventoso. Il giorno del Signore dice che sta arrivando e verrà come un ladro nella notte. Cosa significa? Inaspettatamente, improvvisamente, senza essere desiderato e portando danno. Porterà distruzione, non sarà accolto con favore, sarà rapido e non sarà previsto. Sta arrivando. E Paolo certamente pensava e sapeva che il rapimento potesse avvenire durante la sua vita, come hanno pensato tutti i cristiani. Egli credeva che il giorno del Signore avrebbe seguito il rapimento, ma che nessun credente sarebbe stato presente nel giorno del Signore. E la tempistica di tutto quello non la conosciamo. Non sappiamo quando il Signore verrà per la sua Chiesa, non sappiamo il momento esatto, il giorno o l'ora in cui verrà nel terribile giudizio sugli empi. Potresti dire però, aspetta un attimo, quando quegli eventi cominceranno, le persone vive in quel tempo non lo sapranno? Avranno tutte le informazioni, ma non conosceranno comunque il giorno né l'ora, e giungeranno alla conclusione completamente sbagliata, diranno pace e che cosa? Sicurezza. E per il vostro incoraggiamento, miei cari, e per il loro, Paolo dice al versetto 4, fratelli, voi non siete nelle tenebre. Il ladro viene nella notte, però voi non siete della notte. Quel giorno non vi sorprenderà. Noi siamo nel capitolo 4, non è vero? Non siete contenti? Noi non siamo qui nel capitolo 5. Qualcuno però sarà nel capitolo 5, moltissime persone saranno nel capitolo 5. E potreste dire, quindi il capitolo 5 ha qualche implicazione per noi? Certo, certo, sì. Poiché, dice al versetto 5, poiché noi siamo figli della luce e figli del giorno, e non apparteniamo alla notte né alle tenebre, allora non dormiamo come gli altri, ma invece vegliamo e siamo sobri. E dal versetto 8 dice, possiamo essere caratterizzati da fede, amore, speranza. E in altre parole, viviamo la nostra vita coerentemente con coloro che vengono chiamati figli del giorno, rimaniamo vigili, non siamo come il mondo addormentato, sonnolento, ubriaco ed immerso nelle tenebre, ma che siamo sempre vigili, sempre pronti per il ritorno del Signore. E questo dovrebbe avere un impatto enorme sulla nostra vita, perché dovremmo vivere come figli del giorno e non come figli della notte. Ed arriveremo a quelle grandi verità nel nostro prossimo studio. Padre, ti ringraziamo per il tempo insieme questa mattina. Abbiamo trattato così tanto e tuttavia in un certo senso così poco. Ti ringraziamo per la grande speranza che abbiamo, che un giorno, in un giorno che non conosciamo, saremo rapiti per incontrare Gesù nell'aria e per essere riuniti con tutti coloro che sono morti in Cristo, per essere portati nel luogo che tu hai preparato per noi, per essere per sempre con te. E sappiamo che tutto il giudizio divino comincerà a scatenarsi su questo mondo. Padre, ti preghiamo che da un lato possiamo essere consolati dalla consapevolezza che tutti i credenti, vivi o morti, saranno radunati insieme a Cristo. E che dall'altro lato possiamo anche essere esortati, visto che non siamo destinati a partecipare alla notte, non apparteniamo alle tenebre, non saremo qui quando il ladro verrà. Aiutaci a non vivere come figli delle tenebre, ma come figli della luce. Aiutaci a non preoccuparci del tempo, perché la preparazione spirituale non ha nulla a che fare con l'osservare l'orologio o fissare le date, non ha nulla a che fare con la ricerca di segni, ha a che fare con vivere una vita santa, vissuta alla luce del fatto che Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento. Perciò, Padre, aiutaci a vivere nell'attesa, aiutaci a vivere nell'anticipazione, nella conseguente obbedienza e consolazione, proprio mentre guardiamo avanti verso quelle cose che tu hai preparato per noi, che sono troppo meravigliose da essere descritte. Ti ringraziamo perché scamperemo al giorno del Signore, visto che non siamo destinati all'ira, né temporale né eterna, però siamo destinati alla comunione che avremo gli uni con gli altri e con te. Ed è proprio in questa speranza che preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.